Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati ancora una volta insieme a me e a Dalila, quindi è il piacere
di avere Chiara questa sera. Chiara, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Chiara, cantautrice, compositrice, quindi sei anche compositrice, Chiara. Esatto. E qui già la cosa insomma diventa ancora più interessante, insomma, perché già essere cantautrice, poi essere anche compositrice, insomma, non è sicuramente una cosa da poco. Grazie quindi per aver accettato l'invito e condividere con noi, con me e Dalila, questo momento, come sempre un momento veramente di scambio di sensazioni, di emozioni, che per noi diventa veramente, ecco, un modo per chiudere la giornata in maniera veramente
piena,
assolutamente.
Verissimo.
All'insegna quindi della ricerca della vera bellezza,
della vera bellezza.
Visto che noi la ricerchiamo tutti i giorni questa bellezza, tu che fai la cantautrice, fai la compositrice, quindi utilizzi l'arte, ma l'hai scoperta questa vera bellezza della vita, di quella che ci circonda?
Allora, diciamo che grazie alla musica, secondo me sì. Poi ti dico, io nella vita studio anche arte, infatti mi sto per laureare in storia dell'arte, quindi sono totalmente immersa nella mia vita e secondo me è la cosa più bella, la cosa veramente che più mi appaga, e quindi direi di sì, di essere riuscita a trovare la vera bellezza nella musica in generale e nell'arte in generale.
Quindi questa è già una grande cosa, perché di solito, ecco, confermi anche che serve questa sensibilità particolare, spiccata, che si ottiene, no, attraverso appunto l'essere, sentirsi vicini all'arte, no, alla cultura, alla musica. Secondo me sono proprio degli elementi che ti fanno sentire ancora più vicino alla bellezza. Però siccome purtroppo la nostra vita è fatta anche di tante bruttezze, diciamo, di cose brutte, ecco, tu di fronte alle bruttezze della vita, ecco, ti proteggi appunto utilizzando l'arte? Ti proteggi, sì, in questo modo?
Esatto, nel modo più specifico scrivendo canzoni. Per me sono sempre state il modo per metabolizzare tutto quello che mi succede, soprattutto le cose brutte, perché diciamo, quando mi capita una cosa bella me la vivo e basta. Invece davanti alle situazioni un po' più difficili o comunque negative, io ho bisogno di scrivere per elaborare tutto quello che sto provando, tutto quello che sto vivendo, e riesco a trasformare, grazie alle canzoni, qualcosa di brutto in qualcosa di bello.
Sì. Dalila, quello che fai tu attraverso la scrittura?
Ma sì, ognuno ha poi il suo metodo, no, per combattere quella che può essere la difficoltà dell'esistenza. Senti, ma come si concilia, secondo te, Chiara, arte, quindi arte a 360 gradi, nel tuo caso mi risponderai secondo la tua di esperienza, arte e quotidianità e difficoltà della quotidianità nel vivere tutti i giorni? Come si può evadere e rifugiarsi nell'arte, quale che essa sia, e non avere timore di vivere?
Allora, secondo me l'arte intesa a 360 gradi, che sia appunto musica, scrittura, teatro, qualsiasi tipo di arte, è appunto una via di fuga. Secondo me la cosa migliore sarebbe approcciarsi all'arte e quindi a queste vie di fuga senza pregiudizi e senza paure di essere giudicati, perché alla fine già nella vita di tutti i giorni abbiamo le nostre difficoltà e abbiamo le nostre regole da seguire, le nostre routine. Secondo me l'arte può essere l'unico posto in cui siamo 100% liberi, siamo 100% noi stessi, senza nessuno che ci giudica o ci dice come dovrebbero essere veramente fatte le cose. E quindi secondo me questo può aiutare nella vita di tutti i giorni, soprattutto a me personalmente, magari avendo una routine molto frenetica adesso con l'università, per me scrivere diventa anche un momento, scrivere canzoni, suonare, diventa un momento in cui mi fermo un attimo, prendo una pausa dalla realtà, sto meglio, sto bene, e dopo posso ricominciare a fare tutto. Quindi, secondo me, l'arte può essere libertà totale.
Un rifugio a 360 gradi che però ti rende libera allo stesso tempo.
Esatto, perché alla fine l'arte è una cosa talmente tanto personale che nessuno potrà mai dirti come fare la tua arte. Cioè, possono
quindi essere... L'unico modo è proprio quindi fare questo tipo di discorso così da sentirsi liberi in quello che si fa, cioè senza pregiudizio.
Esatto, poi ovviamente dal di fuori arriveranno sempre delle critiche e dei giudizi, ma questo è altro. Quando uno si mette a fare la propria arte, se ci mette il 100% di se stesso, è libero. Nessuno gli impone cosa fare. Ad esempio, io quando scrivo una canzone, nessuno mi dice come la devo scrivere, come dovrei scriverla. La scrivo come me la sento, quindi
come ti senti?
Libera. Poi se agli altri piacerà bene, se agli altri non piacerà, io sono stata me stessa al 100% e l'ho scritta come la volevo.
Senti, Pietro, come sei messa col tempo che passa? Tu sei giovanissima, no?
No sì, diciamo, vero, giovanissima, chiara.
Il tempo che passa, cioè il tuo rapporto col tempo.
Allora, questa è una domanda molto, molto interessante, avrei tante cose da dire. Paradossalmente questa società è molto improntata ad avere paura del futuro. Io paradossalmente ho paura, cioè sono più tormentata dal passato che dal futuro. Il futuro non mi fa paura, cioè lo vivo come una cosa bella, cioè nel senso un'opportunità. Qualsiasi cosa che accade la vedo come un'opportunità, mentre sono più tormentata, se così si può dire, dal tempo passato. Perché magari riguardo determinate situazioni dico avrei potuto fare così, avrei potuto fare cos'ha, avrei potuto non fare determinate cose, non fare determinati errori. Quindi diciamo che forse questo si vede anche un po' nelle mie canzoni, perché per ora ne ho pubblicate 3, comunque nella vita ne ho scritte tante e sono tutte tendenzialmente malinconiche o con un tocco di malinconia. Quindi sì, direi che più il tempo passato che... mi tormenta.
Perché pensi che il futuro non ci sia o credi solo nel presente e che il futuro non appartenga a ognuno di noi?
Io penso che il futuro sia un'opportunità ed è, non è né positiva né negativa, è semplicemente un'opportunità e in base a come tu la prendi, come tu la vivi, può diventare positiva o negativa. Quindi non mi crea un problema particolare, perché penso, ok, in quel momento, quando arriverà quell'occasione, prenderò le mie scelte, farò le mie decisioni con la testa che ho in quel momento, con tutto quello che so in quel momento. Invece il passato mi rimane sempre un po' qui, tipo, ma perché ho fatto questa cosa? Perché mi sono lasciata fare questa cosa? Perché le cose sono andate così? Quindi un po' questo, mentre il futuro è più neutrale per me.
C'è un bellissimo... Pietro, posso?
Oh, certo che puoi, ma che non devi mica chiedere il permesso.
No, perché così che rimaniamo un attimo sul filo del discorso, mi è venuto in mente. Mentre Chiara adesso parlava, ci raccontava la sua esperienza, mi è venuta in mente una testimonianza che ho ascoltato una volta. Qualcuno citò una frase bellissima sul tempo, dicendo tu puoi perderne quanto ne vuoi, puoi spenderlo come vuoi. Puoi piangere, puoi sorridere, puoi essere felice. Puoi anche inginocchiarti e non vivere, diceva. Però tu lasciami andare perché io devo passare, diceva. Cioè, come si può spiegare, per esempio, una frase del genere sulla tua di carriera lavorativa?
Allora, una frase del genere, un po' in generale, io la penso come il tempo passerà comunque, passerà ad ogni modo. Quindi tanto vale viversi quel tempo nel modo migliore. E anche artisticamente parlando cerco di cogliere ogni opportunità. Ad esempio, sono stata ferma molti anni perché avevo paura, perché ero timida. E ho iniziato a scrivere canzoni, cioè ho iniziato a pubblicare le canzoni che scrivevo tardi, tra virgolette, nel senso io le scrivevo già da quando ho 11 anni, ho iniziato a pubblicarle a 21. Quindi ho forse...
10 anni dopo.
Sì, tanto tempo perché avevo paura. In questo senso adesso penso di essere cresciuta ed essere maturata e la vedo così, cioè il tempo passerà comunque e non cambia di per sé le cose, cambia come noi agiamo in questo tempo, quindi tanto vale non avere paura e fare le cose che vogliamo fare, insomma. Nel mio caso era pubblicare le canzoni, scrivere, continuare a scrivere, esprimermi, insomma.
Beh, certo che è importante riuscire a esprimersi. Tu, vabbè, vedi, hai tirato fuori un argomento legato alla timidezza, infatti ne parlavamo proprio l'altro giorno con Dalila, no? Come lei utilizzato, tra virgolette, il proprio lavoro per poter superare la timidezza. Tu invece la timidezza quindi l'hai superata proprio attraverso la musica, attraverso lo scrivere canzoni?
E prima ho fatto un altro passo. Allora, io prima di iniziare a cantare ero talmente timida appunto che non riuscivo neanche ad andare a lezioni di canto. Quindi ho iniziato a fare teatro per, diciamo, prendere un po' più consapevolezza di me stessa, consapevolezza di quello che potevo fare. E ho fatto per tanti anni teatro, prima di anche prendere solamente la prima lezione di canto. E quando mi sono sentita abbastanza pronta, abbastanza spigliata, grazie al teatro, poi ho iniziato a cantare, prima davanti alla mia insegnante, poi nella mia scuola di musica e adesso a fare live. Quindi, diciamo, il teatro è stato propedeutico, diciamo, alla mia, a sciogliere la mia timidezza.
È importante. Ecco, davanti al pubblico voglio sapere come adesso, come ti poni davanti a un pubblico.
Adesso sono serena.
Che interagisce col pubblico, tipo, non lo so, dopo una canzone inizia anche a parlare, a dialogare col pubblico, adesso introduce le canzoni, ecco, che tipo di rapporto hai col pubblico?
Allora sì, io parlo, diciamo, senza essere troppo prolissa perché non voglio annoiare, però adesso ho una scaletta più o meno di 20 brani che porto in giro, prima delle mie canzoni mi piace spendere qualche parola, le presento un attimo, giusto qualche frase, oppure ho fatto un live qualche mese fa in cui ho cantato una canzone che deve ancora uscire e ad esempio prima di cantarla ho detto al pubblico che doveva ancora uscire e dopo aver finito di cantarla ho chiesto al pubblico un'opinione, un parere, quindi ho un po' scambiato qualche parola con le persone che erano nelle prime file e questo mi piace molto, oppure è successo che il pubblico si relazionasse per primo lui con me. Ad esempio ho fatto un live in versione busker in una delle piazze della mia città e più di una persona veniva lì a chiedermi, a farmi domande sulle canzoni, se fossero mie, insomma, cosa avevo scritto. E quindi nel mentre del concerto mi sono messa a chiacchierare con queste persone che passavano e mi chiedevano le informazioni. A me fa solo che piacere perché, cioè, parlare di musica per me è la cosa più bella. Poi se in particolare devo parlare delle mie canzoni, cioè, per me è la cosa più bella del mondo, quindi molto volentieri.
Bene. Prego, dai.
Io sono molto curiosa perché ho letto nel dossier che mi ha mandato Pietro che tu suoni anche l'ukulele. Ecco, io ho provato a imparare, vedi Pietro, tra l'altro non ci siamo mai addentrati in questo, però io ho provato a suonarlo anch'io, ho preso, diciamo, delle lezioni. E un po' devo dire che lo so utilizzare, certo non ho la costanza. Ti andrebbe di fare un piccolo fuori onda e provare a farci ascoltare qualcosa con l'ukulele, se ti va?
Sì, ma lo devo andare a prendere.
Perché va bene, intanto
mentre lo vai a prendere, noi facciamo una cosa, mentre lo vai a prendere, noi mandiamo
sì.
Perfetto. Un brano così, diciamo, una sola cosa, se mi perché è interessante anche il, insomma, il video, eccetera. Chi ha realizzato questo video?
Allora, l'ha realizzato il videomaker che si chiama Matteo Beccari, sotto le mie indicazioni, quindi io sono stata anche sceneggiatrice, scrittrice di tutto, e poi il videomaker, diciamo, ha reso, diciamo, il video quello che è, col montaggio, le riprese, tutto quanto.
Va bene, allora noi ce lo ascoltiamo, ce lo vediamo, quindi Mayday, Chiara Pancani.
Credevo soltanto che nella tempesta tu per davvero mi avresti protetta. Come diceva quella canzone, tu non avere paura, ma facciamo acqua da tutte le parti. Dentro la stanza, solo tu sai galleggiare. mezzo alla stanza, ma l'acqua si innalza sul pavimento e la nostra nave affonda.
Insomma, c'è energia, c'è grinta, sì, no? Chiara.
Sì. Ero un po' arrabbiata e un po' triste quando l'ho scritto.
Sì, forse, vabbè, io forse ho percepito molta più rabbia, forse, più che...
Anche, sì, percepiva proprio quello, è vero, quel tipo di sentimento.
Che tristezza, però è bella, una bella energia, Chiara, è una bella energia, sì. Insomma, che sicuramente, insomma, aiuta, per poter anche poi trasmettere, insomma, determinate, no? Determinati messaggi, eccetera. Allora, prima di ritornare un attimo al brano, che poi ti voglio chiedere una cosa sul brano, c'è questa richiesta da parte di Dalila, tu ce l'hai pure, vediamo un attimo così.
Allora, insomma, sì, vai.
Ancora una cosa un po' buffa, io gli ho dato un nome, si chiama, sì, Mario. Si chiama Mario. Non so se si vede... Ma sì, c'è, sì, un omino che fa surf qua, uh-huh, sul mare.
Ah, sì, si vede.
E sì, quindi l'ho chiamato Mario e gli ho messo questa tracolla con il mare, insomma.
Ah, che bello.
Fantastico.
Bellissimo.
Ah, se volete vi posso cantare quello che è stato il mio primo singolo, che ho scritto con l'ukulele, e si chiama...
Ma certo.
Perché no?
Libera di scegliere e fare quello che più ti senti.
Assolutamente, un grande piacere.
Allora vi canto Lichene, che è stato appunto il mio primissimo singolo.
Sì. Ok.
No.
fare promesse che non puoi mantenere, perché io ti credo e mi fido di te. Se vuoi via tutto, tu mi spezzi il cuore, quello che hai fatto parla a sé, ma tu sarai parlare. Beh, se vado a mangiare da sola, se mi pago il conto e mi scordo di te, non sono lì che funziono da sola, e poi vuoi sapere, non c'è come te. Meglio se vado a cenare da sola, se mangio con calma e non credo più a te. Hai già detto troppo, ora faccio da sola, io sono intera, non voglio metà. Ma tu sai venderti, e tu sai parlare.
Bella, bella, complimenti, e mi piace tantissimo questo suono dell'ukulele, mi piaceva sentirlo, insomma, dato che è difficile che capita qualcuno che suona l'ukulele qui da noi, tanti cantautori che suonano ovviamente tutti quanti qualche strumento, però l'ukulele era la prima volta che mi capitava, quindi dato che io l'ho suonato anch'io, perché ho tenuto, diciamo, delle lezioni in passato, e avevo anch'io cantavo e suonavo l'ukulele, adesso l'ho lasciato perché non c'ho mai tempo, mi piaceva risentirlo, anche perché ce l'ho anch'io, quindi però adesso è nel dimenticatoio da parte mia, però mi piaceva risentirlo perché ha sempre un suono molto dolce, molto particolare. Come mai la scelta come mai questa scelta dell'ukulele e non la chitarra?
Allora, questa canzone l'ho scritta in un momento in cui stavo malissimo, era un periodo in cui non riuscivo né a mangiare né a parlare, perché mi era successa una cosa un po' brutta, e quindi avevo bisogno di qualcosa che mi tirasse sul morale, e l'ukulele ha un suono così allegro che ho detto,
vero,
per una canzone con l'ukulele. Quindi la melodia è super allegra, il testo è serio, infatti mi piaceva creare un po' questo contrasto, però sentivo che avevo bisogno dell'allegria del suono dell'ukulele che mi tirasse un po' su.
Cenare da sola, sì. Quindi un momento introspettivo. Senti, ma parlando appunto nel discorso del momento introspettivo, ma quindi a questo punto tu l'hai tirata fuori più volte la parola malinconia, ma che cos'è per te la malinconia?
Allora, in realtà per me è un sentimento un po' dolce e amaro. Amaro perché comunque sei lì a ripensare al passato, magari a rimuginare su certe situazioni, ti viene un po' di tristezza generale, ma allo stesso tempo nella malinconia ci trovo tanta ispirazione, che quindi mi dà quella scintilla che poi mi fa scrivere le canzoni, e quindi allo stesso tempo per me è una cosa positiva, perché senza la malinconia io non so se avrei scritto qualche canzone, onestamente. Tra l'altro, io tra un mese più o meno mi dovrei laureare e sto scrivendo la mia tesi sulla malinconia, quindi è una nozione che mi sta particolarmente a cuore. Ci trovo tante
una tesi sulla malinconia,
sì, artisti malinconici.
Quindi tipo dimmene uno a caso.
Gli stessi Leonardo, Michelangelo erano considerati malinconici.
Davvero?
Sì, ci sono delle varie storie, ma anche artisti un po' meno famosi, che nel 1500 venivano chiamati artisti saturnini. Quindi tutti quegli artisti che si pensava fossero nati sotto Saturno, e Saturno è sempre stato considerato appunto il pianeta della malinconia, che ti mette un po' di cattivo umore, ma allo stesso tempo ti dà quel furore creativo per scrivere o per creare un'opera d'arte.
Quindi
l'idea del genio pazzo, che poi nell'Ottocento, nel Romanticismo, è diventato famosissimo, però è quella l'idea.
No, mi interessa questo aspetto. Leonardo da Vinci, scusa, mi interessa.
Infatti io avrei fatto, sarei rimasta su questo tema anch'io, vai Pietro, vai.
No, mi interessa Leonardo da Vinci, scusa, Leonardo, anche perché io non lo so, forse me lo immagino, invece me lo immaginavo sempre, non lo so, solare, pieno di... No.
No, anche, ad esempio, anche Michelangelo, erano quei personaggi che erano talmente tanto ossessionati dalla loro arte che in realtà non avevano tanto altro, erano quasi maniacali, ossessivi per la loro arte, che diventava allo stesso tempo la loro prigione, ma la loro via di fuga mentale, ed erano sempre quindi molto ossessionati dalle loro opere, dalle manie di perfezionismo, quindi mai contenti, e però erano allo stesso tempo dei grandi geni, delle personalità pazzesche a livello artistico.
Sì, sì, una genialità.
Ma io mi ricordo che forse devo aver letto qualcosa in passato che un grande artista che viveva di malinconia era Michelangelo Merisi, il Caravaggio, sì, anche.
Esatto.
Ti risulta? Avrò letto qualcosa, non ricordo se sopra un giornale o un libro addirittura, forse un saggio. E aveva avuto questo tipo di malinconia che lo ha accompagnato tutta la vita, tanto che morì da solo su una spiaggia... E la Toscana, tra l'altro, quindi ma dopo tanta sofferenza, si portava dietro tanta sofferenza questo grande artista che poi ha lasciato dei capolavori veramente senza tempo. E quindi molti, sì, mi viene in mente anche, per esempio, dal punto di vista letterario, forse quello più conosciuto, insomma, è l'amico di Pietro, perché lui cita sempre la sua poesia. E sicuramente Leopardi sarà stato un altro grande autore, però affetto da tanta malinconia.
Mm-hmm. Sì.
Oh no, Pietro penso che sia la sua preferita, recita spesso una delle sue poesie. Quindi devo dire che a parte questi due artisti, gli altri non avrei mai detto che, ecco, erano annoverati come poeti saturnini, vedi, io non lo sapevo, devo dire che stasera... Ho avuto modo di imparare e mi fa tanto tanto piacere, perché non lo immaginavo. Tu, Pietro, lo sapevi?
No, io non lo sapevo, anzi...
vedi, neanche Pietro.
Io l'ho imparato all'università. Prima dell'università, onestamente, non ne avevo idea neanche io.
Credevo soltanto che nella tempesta tu per davvero mi avresti protetta, come diceva quella canzone, tu non avere paura, ma facciamo acqua da tutte le parti e io non so nuotare, il mare sta entrando dentro la stanza e solo tu sai galleggiare. Non tendi la mano,
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.